vi vorrei far vedere un video che è un video, uno dei più vecchi video che abbiamo noi. Infatti vedrete che è un po' datato, però a me veramente piace tantissimo perché racconta la storia di Mark Zuck. Mark Zuck è stato un missionario che ha dato la sua vita per lavorare in Papua Nuova Guinea, ora è col Signore. Io ho avuto il privilegio di stare nella stessa classe con suo nipote, Matt Zuck, che adesso è un missionario nel Mozambico. E come ho detto, questo è un film un po' vecchio, uno dei più vecchi che abbiamo fatto, però che mi ha molto al cuore. In certo qual modo racconta la reazione che hanno alcuni popoli quando sono confrontati per la prima volta con il Vangelo. Lo dirò anche nel corto filmato. In ogni caso, tra poco vedrete dei filmati che sono originali, insomma, non stanno recitando, sono proprio filmati originali che dimostrano come questo popolo ha reagito quando ha ascoltato il Vangelo. E giusto per darvi ancora qualche informazione in più, il modo come si comportano non è tipico per la loro cultura, assolutamente non tipico. È un qualcosa di spontaneo, una reazione spontanea che hanno nel momento che ascoltano il Vangelo. Ok, adesso basta parlare, vi faccio vedere il video.
Voglio presentarvi Mark, un contadino che con sua moglie e con i suoi figli lasciò tutto. Volevano portare il più bel messaggio del mondo ad un popolo che non ha avuto mai la possibilità di ascoltarlo. Volevano andare dai Mook, un popolo in Papua Nuova Guinea. Tanti credenti hanno tentato in ogni modo di persuaderli a cambiare idea, dicendo: ma ne vale veramente la pena? Dovete pensare anche a voi stessi e soprattutto dovete pensare ai vostri figli. La loro chiesa locale, invece, dopo aver pregato con loro, li mandò in missione. Andarono da persone sperdute in mezzo alla giungla, persone che pochi sapevano che esistessero, persone che per millenni hanno vissuto nelle tenebre più assolute, senza sapere che per loro esisteva la vera luce. Mark, insieme alla sua famiglia, impararono per anni la lingua e la cultura del popolo dei Mook, in modo che questo popolo, per la prima volta nella sua storia, potesse ascoltare il Vangelo. Di seguito vedrete dei filmati originali che mostrano la reazione dei Mook quando ascoltarono per la prima volta il Vangelo. Il primo a dare testimonianza è l'anziano del villaggio che dice: io adesso credo che il Signore è morto per i miei peccati, lo credo, è vero, il Tao. Man mano anche altre persone del villaggio si fecero avanti per dare la loro testimonianza e tutti dicevano: adesso capisco, adesso so che Cristo è morto per me. E quando Mark gli disse che se loro credevano che tutto ciò fosse vero, allora i loro peccati gli erano perdonati. In quel momento una spontanea gioia esplose, qualcosa che era sconosciuto nella loro cultura, qualcosa che non si era mai visto prima. Quello che state vedendo è la diretta testimonianza di quello che succede quando un popolo non raggiunto viene liberato dal nostro Signore. Dopo che per secoli i Mook non sapevano cosa fosse la verità, ora l'hanno trovata. Mark ci raccontò che mentre ascoltava tutta questa gente dare loro testimonianze e avere tutta questa gioia, si ricordò di quei credenti che cercarono di persuaderlo a non andare, chiedendogli: ma ne varrà la pena? Che dite? Io credo proprio che ne valsa. È bellissimo vedere l'amore che i Mook hanno per la parola del Signore. Emozionante vedere di come tengono in mano, per la prima volta nella loro storia, la parola di Dio. Le voci che state ascoltando sono quelle dei vostri nuovi fratelli, i Mook, che stanno cantando nella loro nuova chiesa. Il nome di questo fratello è Paidi. Dopo aver ascoltato il Vangelo, volle seguire i missionari anche negli altri villaggi, perché voleva portare il Vangelo alle persone anziane come lui. Guardatelo bene, perché la prossima volta che lo vedrete sarete in cielo. Paidi morì solo pochi mesi dopo queste riprese.
È sicuramente un filmato che mi tocca ogni volta che lo vedo, anche se l'ho visto tante di quelle volte. E la nostra crew fu colpita proprio da quel bambino, se ci avete fatto caso, no? Un bambino piccolissimo, giovanissimo, che prendeva appunti mentre il predicatore pregava. Io penso che si possa veramente definire la qualità di una chiesa dalle persone più giovani e da quelle più anziani come Paidi. Io penso che veramente i Mook possono essere un esempio per noi. Allora, loro hanno raggiunto tantissimi altri villaggi senza missionari bianchi, sono partiti, sono stati mandati da loro chiesa locale, sostenuta la loro chiesa locale, e sono andati in posti anche pericolosi anche per loro, e hanno raggiunto tantissimi altri popoli. Addirittura, se non sbaglio, sono anche coinvolti loro stessi nella traduzione della Bibbia in altre lingue diversa della loro. E questo è quello che noi facciamo, questo è ciò che vogliamo fare, è quello di portare la luce lì dove ci sono le tenebre, e di confrontare le persone per la prima volta con ciò che noi crediamo, di cui siamo al 100% sicuri sia il messaggio più bello che il mondo abbia mai ascoltato. Ora però vorrei chiedervi una domanda: chi di voi crede all'amore a prima vista? Chi di voi? Nessuno? Ah, ecco là sotto, c'è qualche sorella, c'è qualcuno che crede all'amore a prima vista. Chi crede all'amore a seconda vista? No, ecco. C'è qualcuno che crede all'amore a seconda vista? Guarda, secondo me c'è un po' un dibattito, no? Una volta ho parlato con diversi, dice: ma esiste l'amore a prima vista o l'amore a seconda vista? Alcuni dicono: ma veramente no, come si fa ad amare qualcuno che non si conosce? No, uno bisogna prima conoscere una persona per poi amarla. Altri dicono: no, infatti prima che lo conoscessi lo volevo bene, poi l'ho conosciuto e quindi l'amore a seconda vista non va neanche tanto, tanto bene, no? In ogni caso, credo però che l'amore, quello vero, dipende comunque da qualcos'altro, qualcosa da totalmente imprescindibile. Avete qualche idea di cosa si tratti? Da che cosa definisce veramente l'amore? Sicuramente ci possono essere diverse risposte a questa domanda. Io credo che ciò che veramente definisce l'amore è la libertà. Non ci può essere amore senza libertà. giusto? Ecco, io penso che Adino abbia scelto Mirella in mezzo a diverse altre donne, giusto? Oppure il contrario, giusto? Ora immaginiamoci che si fosse trovato su un'isola e sarebbero state soltanto due persone e ha detto vabbè adesso ci sposiamo, siamo soltanto noi. No, non è quello che definisce l'amore, quello è una situazione che è costretta un po', che ti costringe perché non c'è altra scelta. Invece la cosa bella è che come tra l'altro anche Stefano e Cristina per esempio che stanno adesso qui davanti a me, uno sceglie. Uno ama perché ha scelto, giusto? Uno poteva scegliere qualcun altro, però uno sceglie il partner con cui vivere. Quindi un qualcosa di imprescindibile che definisce l'amore è la libertà. Tra l'altro credo che facciamo proprio addirittura violenza alla stessa definizione dell'amore, se per un attimo, soltanto per un attimo, potremmo pensare che questo sentimento possa essere in qualche modo condizionato. Posso essere un qualcosa che ci viene costretto. Se ciò fosse vero, non dovremmo più definirlo amore. Ok? Sapete, l'amore comunque può essere unilaterale. Cosa intendo con questo? Che io posso amare qualcuno senza che quella persona ami me. Ok? L'amore può essere unilaterale, ed è vero. E Dio ama in modo unilaterale, no? Perché Dio ha tanto amato il mondo. No, il Dio ha amato noi quando eravamo ancora dei peccatori, quando eravamo suoi nemici, lui è morto per noi. Quindi l'amore può essere unilaterale. Comunque Dio non vuole semplicemente amare. Dio vuole anche essere amato, giusto? Dio vuole, questo è stato bellissimo, come è stato detto dal fratello Luca, si chiama, che parlava di un rapporto. Ecco, Dio vuole un rapporto con noi, Dio vuole una relazione con noi, e la relazione non può essere unilaterale. Questo non è una relazione. Il rapporto deve essere per forza di cosa? Bilaterale. Ok? Io amo, però in ritorno vengo amato. Ed è questo quello che Dio vuole. Dio vuole che noi scegliessimo Lui e lo facessimo in piena libertà. Che avessimo una scelta. E questo è qualcosa di bellissimo. Dio vuole essere amato. Dio vuole essere amato perché Dio vuole avere una relazione con noi. E questo, secondo me, è un concetto chiave. Anche o soprattutto per quel che concerne la missione. Voglio fare con voi una piccola escursione nel cuore di Dio, ecco sì, questo si potrebbe definire così, nel cuore di Dio. Vorrei leggere con voi alcuni passi dal libro di Geremia, leggo dalla Nuova Diodati, Geremia capitolo 2, dal versetto 5. Qui troviamo una situazione un po' simile anche a quello che abbiamo letto venerdì, no? Dove il popolo di Israele, il suo popolo di Giudea e di Israele, si ribella al suo Signore. Qua leggiamo, nel capitolo 2, nel versetto 5, e facciamo veramente caso al cuore di Dio. È importante che conosciamo Dio per ciò che Lui è, perché solo così riusciamo veramente anche a capire come Lui si comporta. Così dice l'Eterno. Che cosa hanno trovato di ingiusto in me i vostri padri? Io non riesco a capirlo. Fatemelo capire. Spiegatemelo. Ma dove ho sbagliato? Che cosa hanno trovato di ingiusto in me i vostri padri? Per allontanarsi da me. Andare dietro alla vanità e diventare essi stessi vanità. Dove ho sbagliato? Che cosa hanno trovato di sbagliato, ingiusto in me? Non hanno neppure detto, dov'è l'Eterno, che ci ha fatto uscire dal paese d'Egitto, che ci ha condotto addirittura attraverso il deserto, per un paese arido e di crepaci, ci ha protetto lì, per un paese di siccità e di ombra di morte, per un paese dove nessuno era mai passato e dove nessuno aveva mai abitato. Io vi ho condotti in un paese fertile perché mangiaste dei suoi frutti e dei suoi beni, ma quando siete entrati avete contaminato il mio paese e avete reso la mia eredità un'abominazione. Non lo so se lo riuscite a capire, però io qua vedo veramente il cuore di Dio rotto. Il cuore di Dio rotto, il cuore di un Dio che amava il suo popolo più di ogni cosa, che aveva fatto tutto per lui, assolutamente tutto, ed ora si sente, è tradito, completamente tradito. Poi versetto 11, dice, ha mai una nazione cambiato i suoi dèi, anche se non sono dèi, dici, andate in giro, informatevi, nessun'altra nazione, soprattutto anche i pagani, non hanno mai cambiato i loro dei, sono sempre rimasti fedeli ai loro dei. Ma il mio popolo ha cambiato la sua gloria, la gloria che è Dio, perciò che non giova a nulla. Stupitevi, o cieli, di questo, inorridite e siate grandemente desolati, dice l'Eterno, poiché il mio popolo ha commesso due mali, ha abbandonato me, la sorgente di acqua viva, per scavarsi cisterne rotte che non tengono l'acqua. È incredibile. Come avete fatto a rinunciare a me dopo tutto ciò che vi ho dato? Ma poi perché cosa? Per delle cisterne rotte che non riescono più neanche a mantenere l'acqua. Sapete, Dio, e questo è l'esempio che lo fa spesso nel Vecchio Testamento, lui paragona il popolo di Israele alla sua sposa, a sua moglie. E lui è il migliore dei mariti che ci possiamo immaginare. No? È buono, è protettivo, è colui che provvede ad ogni bisogno della sua sposa. E nonostante tutto ciò, la sua sposa lo tradisce. Dice nel modo peggiore che uno si possa immaginare, poi non con un uomo bello affascinante, non con il principe azzurro, ma con il barbone del paese, una persona orribile che la picchia, che la tratta male, che gli toglie tutto quello che ha, che la sfrutta. Ecco, Dio viene tradito con il peggiore uomo che si possa mai immaginare. Come avremmo reagito? Come ha reagito Dio? Ecco, vediamo il cuore di Dio. Capitolo 3, versetto 12. Nonostante che Dio è stato tradito, lui dice, va, dice a Geremia, va, e proclama queste parole verso il nord, e di, torna o ribelle Israele, dice l'Eterno, non farò ricadere la mia ira su di voi, perché io sono misericordioso, dice l'Eterno, e non rimango addirato per sempre. Torna, o ribelle Israele. Questo è il nostro Dio. Questo è il Dio della Bibbia che adoriamo. Il nostro Dio non è un Dio fatalista, come alcuni ci vogliono far credere. La Bibbia non conosce quel Dio che decide in modo arbitrario chi amare e chi salvare, e chi invece mandare all'inferno. Dio è un Dio che ama. Dio è un Dio che ama e Dio è un Dio che vuole salvare e vuole essere amato e che ci dà la scelta. In questo senso, scusate, non voglio essere rispettoso verso altri, in un certo tal senso Dio è molto umano in questo. Ha dei sentimenti veri, una persona vera, che ha un desiderio profondo, profondissimo, di avere una relazione con noi. E questa relazione, lo ripeto, perché deve essere capito, può essere soltanto bilaterale. Lui vuole avere una relazione con te, con me e con tutti. Lui vuole salvarti, ma non soltanto dall'inferno, ma in un modo olistico, completo. Lui vuole salvarti dalle conseguenze eterne del peccato, ma anche da quelle immediate. Lui vuole liberarti dalle tue paure, come abbiamo cantato, come abbiamo pregato. Lui vuole liberarti da ogni catena che tu hai. Ecco perché abbiamo una relazione con Lui. Noi nel momento che ci convertiamo non firmiamo un contratto, no? Ma noi entriamo in una relazione più che un contratto, è proprio, è come se ci sposassimo con Dio, no? È l'inizio di qualcosa, è una relazione che deve crescere, dove ci sono appunto degli obblighi l'uno verso l'altro. Lui vuole darti una vita libera da ogni cosa che ci renda schiavi, che ci mette paura, che ci impedisce di vivere una vita in abbondanza. Nella Bibbia leggiamo che Dio è definito non soltanto come pieno d'amore, ma come amore. Lui è amore. E questo è del tutto diverso. Lui desidera non solo salvare, come abbiamo detto, ma instaurare una relazione con tutti. Completamente con tutti. Perché? Perché lui è un Dio misericordioso. Dio è un Dio misericordioso. In Tito 3, versetto 5, leggiamo: egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma... Che bellissimo versetto, veramente un bellissimo versetto, ma per la sua misericordia. Ti sei mai fermato a contemplare la profondità della grazia di Dio? Ogni cosa buona nella tua vita, ogni cosa buona ce l'hai per via della grazia di Dio. Tu non ci saresti qui oggi, non saresti in vita se non fosse per la misericordia di Dio. Tutti i tuoi doni, i tuoi talenti, le tue capacità provengono dalla grazia di Dio. Non perché te li sei meritato in qualche modo, ma perché Dio te li ha donati. La grazia viene descritta in tanti modi, no? E noi che siamo credenti da diversi anni abbiamo sentito sicuramente tantissime definizioni della grazia di Dio. Una di queste è sicuramente una dimostrazione di amore che non ci siamo guadagnato e che non meritiamo, sicuramente no. Non meritiamo tutto questa bellissima relazione che abbiamo con Dio, eppure Lui ce la offre. Ma credo che anche questa definizione non faccia del tutto giustizia a ciò che è realmente la definizione di un Dio pienamente misericordioso. La grazia di Dio, rivelatoci nella Bibbia, ogni volta che la leggiamo, è collegata sempre alla promessa di non farci cadere. Per esempio, Isaia 54, versetto 8 dice: con un amore eterno avrò compassione di te, dice l'Eterno, il tuo Redentore. Sapete, la grazia non è un'espressione teologica, ma una certezza che possiamo sperimentare ogni giorno della nostra vita, in modo personale, in modo intimo, nella mia vita di tutti i giorni, e che ebbe la sua espressione massima, ultima, quando Dio si fece uomo, per salvare te e me, per salvare noi, per salvare tutto il mondo. Leggiamo in Luca 19, versetto 10, un versetto a me molto caro, sono sicuro anche a voi. Gesù nostro Signore è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Ricordati questo versetto perché è incredibilmente importante, importante, non soltanto per la missione, ma anche per te personalmente. Perché in un certo qual modo è veramente la definizione ultima, un'altra volta, della grazia di Gesù. Il Signore dice: l'unico motivo per il quale sono venuto su questa terra, il motivo perché sono sceso qui, il motivo perché sono diventato uomo, il motivo perché sono morto in croce, è per salvarti. È per salvare te, per cercarti e per salvarti. Bellissimo. La grazia cerca, la grazia si prende l'iniziativa, la grazia fa il primo passo, la grazia ci dà speranza, ci salva. Ora guardiamo di nuovo con attenzione questo versetto, perché qui se avete una Bibbia nella quale potete scrivere, oppure a casa, se volete, magari sottolineatevi queste due parole, ossia salvare, ok? è perduto. Perché lo dico? Perché queste due parole, in un certo qual modo, rappresentano anche nello stesso momento anche due categorie, e sono le uniche categorie che secondo me sono importanti nella nostra vita, ossia la categoria numero uno, coloro che sono salvati. Dio distingue il mondo in queste due categorie, nelle persone che sono salvate, quindi io credo che qui la maggior parte di noi sono persone che appartengono a questa categoria, nella categoria delle persone che sono salvati, e poi c'è la seconda categoria, che sono coloro che sono ancora perduti. Dio riconosce soltanto queste due categorie, e queste sono anche le uniche categorie che hanno veramente valore davanti a Dio. Perché? Perché magari noi ci definiamo per via del nostro sesso, no? Dico, io appartengo alla categoria uomo e qualcun altro appartiene alla categoria donna, giusto? Ci definiamo così. Però Dio non vede questa distinzione, perché per Lui non c'è differenza se sei uomo o se sei donna. Lui ti ama nello stesso modo. Altri si definiscono a seconda della loro nazionalità, no? Dice, io sono italiano, tu sei tedesco, francese, poi noi italiani ci definiamo ancora di più. Io sono del nord, tu sei del sud-sud, io sono del... vabbè, e così via, no? Ma anche per questo, anche riguardo a questo, per Dio non conta assolutamente niente. Lui non ci vede in queste categorie. La tua nazionalità, davanti a Dio, non conta niente. Altri si definiscono secondo la loro religione, io sono cattolico, io sono evangelico, io sono dei fratelli, io sono pentecostale e così via, no? Ognuno di noi ha una certa categoria nella quale si sente sicuro, nella quale vuole appartenere, ma anche questo, forse per alcuni sarà una notizia, Dio non ci vede in queste categorie. Altri si vedono, magari soprattutto quando uno è più giovane, dice, io appartengo nella categoria dei belli, no? Invece Antonio magari in quello dei più brutti. E così via, delle persone intelligenti, delle persone meno intelligenti. Però ripeto, e questo è molto importante, per Dio esistono soltanto due categorie, coloro che sono salvati e coloro che sono ancora perduti. Impariamo anche noi a vedere il mondo in questo modo, scrolliamoci da dosso tutte le altre categorie. Ora, queste due categorie hanno tutte e due qualcosa in comune, sapete che cos'è? Oppure magari prima di farvi questa domanda, voglio porvi un'altra domanda, una domanda che magari dovete rispondervi voi stessi, no? Allora, prima di tutto, in quale categoria appartengo? Ok? Appartengo nella categoria numero uno o nella categoria numero due? Ok? Questo è importante, prima di tutto. Poi, secondo voi, quale di queste categorie sono più preziosi agli occhi di Dio? Uguale? Oi, è la prima volta che sento questo, sono serio? La prima? Ecco, Stefano dice la prima, ok? Chi dice la seconda? Allora facciamo così, chi dice la prima? Alzasse la mano. Chi dice la seconda? Chi dice, come ti chiami fratello di nuovo? Adriano. Chi dà ragione ad Adriano? Ecco, ha ragione Adriano e coloro che si sono... sì, non c'è differenza, perché per Dio sono preziosi sia i primi e sia i secondi, nello stesso modo, perché entrambe le due categorie esprimono qualcosa in modo implicito, implicano che cosa? Essere perduti significa che qualcuno ti ama, che qualcuno ti ama, e essere salvati significa anche che qualcuno ti ama. Le persone che sono perduti hanno un grandissimo valore per Dio, un grande valore, coloro che sono ancora perduti. Tanto prezioso da indurre Dio a dare la cosa più preziosa che Lui avesse, suo figlio, per morire per le persone che sono ancora perduti. In Prima Pietro 1,18 e 19 leggiamo che siamo stati salvati non con cose corruttibili come possono essere l'argento, l'oro, i beni materiali, ma con che cosa? Con il prezioso sangue, no? Di Cristo Gesù. E questa verità come influenza la mia vita? Sapere il fatto che le persone non raggiunte, le persone che sono ancora perdute, sono preziosissimi. Preziosissimi agli occhi di Dio. Come influenza questo la mia vita? Come influenza questo il mio presente? E come influenza questo il mio futuro? Ci tocca questa verità. Cercherò di spiegarlo in un modo più chiaro. Allora, ci sono, secondo me, sapete che cosa? Che una cosa perduta, una cosa che si perde, secondo me, ha un grande valore. Ecco perché Dio dice che, il Signore dice che lui è venuto a cercare ciò che era perduto. Perché qualcosa che è perso ha valore. Siete d'accordo con me? Ci sono addirittura delle cose che quando sono perse aumentano il loro valore, no? Immaginiamoci un quadro di un famoso pittore che è stato perso, è stato ritrovato, magari il valore è immenso, giusto? Ora, spesso me lo dimentico di portarlo con me perché uso questo esempio anche in altri messaggi, però sapete, un stuzzicadenti, no? Un stuzzicadenti ha un certo valore? No, se io adesso portassi con me uno stuzzicadenti, no? Di solito non ce l'ho con me, come ho detto, però diciamo il caso che avessi con me uno stuzzicadenti usato, ce l'avessi qua e poi non lo so per quale motivo, magari dopo aver fatto la spiegazione qui con voi, lo lascio qui sul pulpito, no? Ho perso io quel stuzzicadenti? L'ho dimenticato al massimo, io poi non mi metto a chiamare Adino, Adino, guarda una volta che mi trovo a Vasto, guarda, potresti ritornare in chiesa per favore perché ho perso il mio stuzzicadenti, guarda, mi serve veramente, per favore, puoi andare a raccoglierlo, metterlo in una busta, magari mandarlo per raccomandata perché mi serve a Vasto dove mi trovo e ne ho bisogno. No, nessuno perde un stuzzicadenti, al massimo possiamo dimenticarci un stuzzicadenti, o che ne so, un fazzoletto di carta, usato o non usato, non è che lo perdo, no? Lo posso al massimo dimenticare. Ora però, sapete cos'è questo? È l'anello, no? E questo qui è incredibilmente, ha un valore veramente incredibile. Veramente incredibile, perché questo qui non lo posso dimenticare. Al massimo lo posso perdere, se lo perdo c'ho un grande, ma grande, 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 grande problema, no? Se lo dovessi perdere. Perché? Perché questo anello in un certo qual modo rappresenta qualcosa, no? Rappresenta l'unione con la migliore donna del mondo. Mi dispiace per tutti voi, l'ho sposata io, quindi in ogni caso, ecco, quindi per me, per questo anello ha un valore veramente immenso. Quindi le cose che perdo sono le cose che hanno valore. E Dio dice che lui è venuto a cercare ciò che lui ha perso. Quindi per lui le persone non raggiunte, le persone che non sono ancora non salvate, hanno un grandissimo valore per lui. Ma alla fine di tutto questo c'è un problema. Dio, come noi sappiamo, ha riconciliato con il sacrificio di suo figlio il mondo con se stesso. Ma questo sacrificio, questo riscatto pagato per noi, per quanto costoso sia e per quanto grandioso sia, è soltanto una buona notizia se tu conosci appunto questa storia, soltanto se tu conosci questo Signore, soltanto se tu hai veramente alla fine poi una relazione con Lui. È una buona notizia in questo momento per me, e lo è veramente, perché io anni fa in un campo dove c'era anche Lisbeth, l'abbiamo scoperto ieri, tanto quando ero ancora bambino, e credo che sia stata proprio lei che mi ha condotto a Cristo, e io ho ascoltato per la prima volta il Vangelo, e per me è stata una notizia bellissima, e mi sono convertito a Cristo. Ok? E magari è una buona notizia anche per te, e per te, e per te, e per tanti altri qui. Però non per tutti, non per coloro che sono al di là del confine del Vangelo. E dici, ma ci sono le persone che sono al di là del confine del Vangelo? Oh sì. E non sono pochi, sono miliardi. Miliardi! Noi delle volte vediamo il mondo soltanto con i nostri occhi, vediamo con i nostri occhiali, vediamo la situazione che sta intorno a noi, ma c'è un mondo intero, intero, al di fuori delle mura delle nostre chiese, che è perduto, che però è incredibilmente prezioso agli occhi di Dio. L'ho detto credo l'ho detto venerdì, no? Vi ho parlato della Libia e del fatto che questa grande nazione praticamente non ci sono credenti. Un paese che è stato per anni e anni chiuso per via di un dittatore, adesso si è chiuso ancora di più di prima. È assolutamente impossibile andare lì e evangelizzare le persone. Se andiamo nei paesi arabi, per esempio dal Marocco al Yemen, troviamo milioni e milioni e milioni e milioni di persone che nascono e muoiono senza aver mai conosciuto l'unica persona che possa salvarsi, che possa salvarli, l'unica persona che veramente li ama, l'unica persona che non sanno che c'è qualcuno che crede che sono così preziosi, che è stato addirittura disposto di morire per loro. E questa è una tragedia, è una grandissima tragedia. La salvezza è una buona notizia solo se arriva in tempo. La notizia della salvezza è una buona notizia solo se arriva in tempo. Perché quando arriva quando è troppo tardi non è più una buona notizia. Sapete, questo popolo dei Muk, no? È una storia veramente incredibile, veramente bellissima. E ci sono tante altre storie collegate ad esse. Una che mi ricordo è che quando poi Mark continuò a insegnarli, no? Noi facciamo l'insegnamento in modo cronologico, abbiamo tra l'altro anche un corso che lo stiamo facendo in italiano, che è molto adatto anche per la nostra cultura, che inizia proprio nel Vecchio Testamento e va a finire poi appunto con la nascita e la crocifissione e la risurrezione del nostro Signore, che spiega in modo cronologico la salvezza. Allora, lui dopo aver finito questo poi ha cominciato a insegnare altre cose per porre delle fondamenta sulla Chiesa, no? E cominciava a insegnare dal libro degli Atti, dal libro dei Romani. E un giorno, mentre lui insegnava, le persone si sono messe a piangere, erano tristi. E lui non riusciva a capire, diciamo, questi sono strani, non si comportano da quando hanno ricevuto il Vangelo, una volta saltano, adesso piangono. Dico, perché? E dice, ma le persone, perché si sono rese conto di una cosa, che i loro padri, i loro antenati sono tutti andati all'inferno. Nessuno gliel'ha insegnato. L'hanno capito loro, leggendo la Bibbia. E chiesero a Mark, ma da quanto tempo voi avete questa notizia? E lui disse, 2000 anni. 2000 anni. 2000 anni. E siete venuti solo adesso qui da noi. E siete venuti solo adesso qui da noi. Non è mio, eh. La salvezza viene per la fede. E la fede è dalla parola di Dio. La fede non è un dono. La fede viene dalla parola di Dio. Questo è quello che ci insegna le scritture. Viene dalla parola di Dio. Se tu non ascolti la parola di Dio, non puoi avere fede, perché è quella che ti fa nascere la voglia, che ti fa nascere appunto questo desiderio di aver fede. Viene dalla parola di Dio. La fede viene dalla parola di Dio, dalla predicazione della parola di Dio. Come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? E come udiranno se non c'è chi non predica? Romani 10, 14. Voglio chiudere con questo versetto, in 2 Corinzi 5, 20, che mi è venuto in mente mentre stavo seduto lì, che dice, noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. In questa frase c'è tutta la passione del nostro Signore. No, di Paolo, ma anche del nostro Signore. Lui vuole riconciliare il mondo a se stesso. Questa è la notizia che noi portiamo alle persone non raggiunte. C'è qualcuno che vuole riconciliarsi con voi, c'è qualcuno che vuole avere una relazione con voi. Ecco, e di questo Dio noi siamo ambasciatori.